Eccoci qua per l'ultima puntata di Radiografia Pop, l'appuntamento estivo con Radiografia Nera, diciamo così, almeno una sua parte, che però racconta le storie e gli episodi di cronaca di Milano in maniera un po' più leggera, un po' più raccontata proprio, nel senso più chiacchierata.
Sono on the rocks.
On the rocks. Siamo sempre io, Matteo Liuzzi, insieme a...
Francesco Tragni, ciao.
Francesco Tragni, molto bello con questa sua maglietta verde che sa molto di prato e di freschezza, ma soprattutto oggi con noi c'è Walter Boscarello.
Ciao Walter, benvenuto a Radiografia ciao. Pop.
Ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Allora, parliamo un attimo, presentiamo Walter. Perché è così importante avere un ospite del genere? Lui è un po' il custode della memoria antifascista di Milano, giusto?
Diciamo che non sono solo. Fortunatamente c'è un po' di gente. Diciamo che più che essere io il custode è Memoria Antifascista, che è il coordinamento di associazioni di cui io faccio parte e che ho fondato insieme ad altre realtà. Coordinamento di associazioni, perciò noi non siamo un'associazione, perché mettiamo insieme tutte quelle associazioni che ricordano i caduti per mano fasciste della polizia dal dopoguerra a oggi. Perciò in alcuni casi ci sono le associazioni, come faccio un esempio, Baralli e Zibecchi, Fausto e Iaio, Luca Rossi, la famiglia Pinelli, che non è un'associazione ma è direttamente la famiglia, e in altri casi invece ci sono altre vittime che ovviamente, non avendo un'associazione, ci siamo presi carico noi di ricordarli ogni anno e di fare questo lavoro di memoria che fortunatamente condividiamo con tante realtà di movimento, perché lo slogan di Memoria Antifascista è quello ricordare la memoria per comprendere l'attualità. Perciò noi anche dal punto di vista dell'attualità siamo molto presenti, con la particolarità di lavorare molto sulle questioni dell'antifascismo e adesso anche contro il nuovo fascismo, che è questa nuova versione sotto la parola remigrazione che noi consideriamo deportazione.
Beh,
perciò
certo.
Memoria e attualità.
Allora sono io che magari ti considero un po' il frontman di queste realtà, perché mi piace molto l'idea di pensare che ci sia comunque un punto di riferimento. Io ti ho conosciuto come punto di riferimento in questo contesto.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Svetola in mano la rossa sua bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli.
Ma una cosa che volevo chiedere, volevo parlare con te, che cosa significa oggi custodire una memoria? Cioè, voglio dire, il vostro, il tuo, il vostro, è un lavoro, come dire, da storico, da testimone o da cittadini?
Il nostro è una... Allora, partiamo dal presupposto che... Partiamo dall'idea che la maggior parte, anzi quasi tutti quelli che fanno parte di Memoria Antifascista, non parliamo di una realtà di movimento, parliamo di fortunatamente poche persone, dico fortunatamente perché sennò sarebbero molto di più le vittime, visto che chi fa parte di Memoria è uno che ha vissuto direttamente quegli anni. Certo. Perciò a partire da me, io sono nato nel 58, io ho vissuto gli anni 70 nelle lotte, vivendole direttamente, c'è qualcheduno che è un po' più anziano che riviene fuori dal 68, però diciamo che il lavoro che noi facciamo è più da cittadini che hanno vissuto e da militanti che hanno vissuto quegli anni. Perciò c'è un lavoro alle spalle storico, ma lo facciamo in generale come Memoria Antifascista, ma non ci possiamo considerare dei veri storici, perché i veri storici fanno un lavoro molto più approfondito. E noi come Memoria Antifascista, quando dobbiamo entrare nel dettaglio di alcune vicende, facciamo riferimento a degli storici, perciò li invitiamo volentieri, perché Memoria Antifascista, noi per esempio siamo usciti ad aprile con il libro di Memoria Antifascista.
Certo.
E il libro di Memoria Antifascista non è un racconto di quello che noi abbiamo fatto per darci delle pacche sulle spalle, ma in realtà racconta tutte le relazioni che noi abbiamo costruito in questi quasi 20 anni,
sì,
di Memoria Antifascista, che abbiamo fatto sia con singole persone, perciò con gli storici, ma che abbiamo fatto con realtà di movimento e con addirittura soggetti istituzionali. È un lavoro di relazioni a geometrie variabili, ecco.
Ecco, bello, una bellissima definizione. Ma volevo chiederti questa cosa, ci hai detto, anche se non si chiede la tua data di nascita, però volevo sapere, tu di quegli anni hai dei ricordi evidenti? Cioè, portando spesso la memoria sul ricordo anche delle vittime, si pensa che sia tutto cupo quello che viene da lì. Tu hai anche dei ricordi che siano invece luminosi di quel periodo?
Assolutamente sì, cioè voglio dire, quelli che si sono inventati la definizione anni di piombo, scusami se faccio ancora uno spot pubblicitario, io nel 2021, quando ho scritto Le panchine di Rozzano, che racconta i movimenti giovanili del 75-76, perciò i circoli del proletariato giovanile e i collettivi giovanili, racconto proprio quei due anni.
È una cosa che hai vissuto direttamente, giusto?
Esatto. L'ho chiamato Le panchine di Rozzano perché io in quegli anni lì ero a Rozzano, però in realtà racconta il movimento del 75-76 a Milano e provincia. Allora, non era, cioè, chi si è inventato la definizione anni di piombo per cercare di mischiare un po' le carte, adesso non entro nei dettagli perché sarebbe lungo, però quando tu metti sullo stesso piano lo stragismo fascista con chi stava in piazza a lottare a viso aperto, vuol dire proprio cercare di mischiare le carte. Perciò quegli anni non sono stati, io ricordo e lo scrivo e lo dico sempre,
certo,
sono stati anni felicissimi, cioè noi ci divertivamo, facevamo le cose che fanno tutti. Io nel 75 avevo 16 anni, 17 anni, perciò ti puoi immaginare...
E com'era un tuo sabato pomeriggio? Raccontaci com'era un tuo sabato pomeriggio.
Allora, lì la cosa è un po' più complessa. Passiamo alla domenica, perché il sabato pomeriggio 90% dei sabati erano cortei e manifestazioni. Non passavo un sabato, almeno in quei due anni, tra il 75 e il 77, ogni sabato era un corteo.
Okay.
Ovviamente però c'era la sera, andavi a berti la birra, andavi in quelle situazioni che, come oggi, magari che ci sono i centri sociali, ma anche allora, per esempio, uno dei luoghi maggiormente frequentati per tutti noi era il Leoncavallo, che è stato un po' la madre di tutti i vari centri sociali di allora, dei collettivi giovanili. Noi siamo nati come collettivo giovanile di Rozzano nel 75. Anche noi facevamo le feste in quartiere, facevamo delle iniziative, facevamo i laboratori, si facevano tante cose. Si andava a vedere qualche concerto, non quelli molto costosi, perché lì finiva sempre, passatemi il termine, finiva sempre male, i concerti quelli di quel periodo lì, quelli organizzati dai promoter, quelli che ti chiedevano tanti soldi, perché il
cosa
75
vuol dire
è stato
male? L'argomento dei concerti è molto vivo, soprattutto adesso, per cui i concerti costano un sacco, devi comprare il biglietto 10 anni prima e non sei neanche sicuro,
esatto,
che poi ci andrai.
Allora, finiva male perché finiva in scontri con la polizia. Tu arrivavi al concerto, volevi entrare, perché il 76 in particolare è stato l'anno, se tu vai a vedere le cronache del passato, il 76, soprattutto nell'autunno dell'autunno del 76, c'erano le autoriduzioni nei cinema.
Ok, cosa
noi
vuol dire autoriduzioni? Raccontacelo.
Allora, l'autoriduzione a Milano si svolgeva in due modalità diverse, perché vedeva due modalità diverse. Da una parte vedeva i collettivi giovanili, dall'altra parte i circoli del proletariato giovanile.
Okay.
Noi che facevamo parte dei collettivi giovanili entravamo nel cinema, bloccavamo la proiezione,
sì,
e lì leggevamo un comunicato e spiegavamo al pubblico che cosa volevamo. E da lì addirittura partì una contrattazione col Comune di Milano per chiedere una serie di agevolazioni per studenti, ma non solamente per il cinema, per tutti gli eventi culturali.
Ok.
La cosa purtroppo finì male, perché dopo che quello che successe la sera del 7 dicembre del 1976, con i due cortei che cercavano di circondare Piazza della Scala, e lì finì veramente male con scontri per d'ore tutta la sera del 7 di dicembre, ovviamente tutta quella trattativa saltò, perché ovviamente secondo le istituzioni non c'era una possibilità di dialogo con chi,
certo,
però metteva a fare
un po'. Il 7 di dicembre era la manifestazione contro la prima della Scala, no?
Sì, era contro la prima della Scala, ma arrivava da un percorso, da quel percorso, perché non è che siamo arrivati quella sera lì così per caso. Quello lì era stato un percorso che iniziò proprio nell'autunno del 76 e si fece un passaggio abbastanza drammatico a novembre, in un'assemblea all'Università Statale stracolma di persone, che sancì la divisione di quel movimento, e per questo ci furono due cortei.
O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte.
passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora mi vivessero in quel che tu speri.
Però quel lavoro lì fu un lavoro molto interessante, perché veramente eravamo arrivati a un passo a fare una trattativa per poter consentire questa cosa. Poi per un certo periodo a Milano non ci sono stati i concerti hanno cominciato poi a riprendere tra il 78-80, che io ho vissuto intensamente personalmente quegli anni, perché facevo parte di alcune situazioni che facevano servizi d'ordine ai concerti.
Ma senti, ma dimmi qualche nome, qual è uno dei concerti, un po' di concerti memorabili di quel periodo lì?
Beh, uno il memorabile in assoluto, che io non ho vissuto perché credo che fosse 71-72, perciò ero troppo piccolo, è stato quello delle Zeppelin. Okay. Praticamente il concerto non iniziò. Un altro concerto che invece ho vissuto era stato Santana al Vigorelli, che finì con le bottiglie Molotov sul palco. Perciò
neanche questo è arrivato alla fine.
Il concerto?
Sì.
No, non è arrivato alla fine.
Ok.
Cioè, poi c'è stato un altro concerto memorabile dei Clash al Vigorelli, che lì invece fu una battaglia, perché arrivarono gruppi neofascisti che volevano assistere al concerto dei Clash, perché era l'epoca punk, però parliamo di anni un po' più intorno a 77-78, perché tu sai che c'era un po' la differenza dei punk neofascisti, insomma era tutta una serie di sigle, di movimenti, e loro volevano venire a vedere il concerto e noi non li facemmo entrare, ovviamente.
No, certo, ma mi ricordo anche che ci sono stati degli episodi di punk inglesi che sono arrivati a suonare a Milano e a Bologna e avevano le svastiche sui giubbotti come estrema provocazione. Questa estrema provocazione non è stata raccolta bene ed è finita anche lì, diciamo.
Beh, se ti ricordi Johnny Rotten e Gianni Lindon, quello dei Sex Pistols, che oggi, se lo senti, è uno di estrema destra. Cioè, le sue considerazioni sono di estrema destra. Quando fece il disco famoso The Great Rock and Roll Swindle, che praticamente aveva inneggiato a un gerarca nazista che era scappato in Brasile, se tu vai a sentire quel disco, insomma, i Sex Pistols non erano certo i Clash avevano una loro visione sociale molto diversa dai Sex Pistols, ecco.
Ok, cioè, quindi avevano la provocazione altri punk è una provocazione fino a un certo punto, o
sì,
sbaglio?
Sì, okay. Allora, in alcuni casi era una provocazione, in molti casi è stata una provocazione. Okay. In altri casi, in particolare dei Sex Pistols, Non ci metterei la mano sul fuoco, ecco.
Ok, ma una cosa che volevo chiederti è, adesso rispetto al vostro lavoro di memoria e di, come dire, evitare che una parte della storia italiana venga rimossa, perché poi è questa l'impressione un po' che ho io, cioè nel senso che molti conoscono Piazza Fontana, molti conoscono Ramelli, però molti altri nomi sono completamente ignorati. Secondo te, voglio dire, qual è il rischio di perdersi parte di questa memoria qui?
Diciamo che fondamentalmente è stata un po' una colpa della sinistra che ha cercato di voler superare quel periodo storico che era di scontro politico molto forte, in particolare 75-76. Se noi pensiamo che a Milano è morto Ramelli e noi contiamo in quegli anni lì 5 compagni caduti, assassinati dai fascisti. Adesso non è questione di fare un numero, però è stato un lavoro che la destra fin da subito su Ramelli ha creato il martire.
Ha coltivato.
Sì, perché Ramelli era un militante di estrema destra che faceva parte della sezione del Movimento Sociale Italiano di via Guerini. In zona via Pisacane, Porta Venezia, da quella stessa sezione uscirono gli 8 neofascisti che l'anno dopo la morte di Ramelli uccisero Gaetano Amoroso in quella stessa zona, cioè in via Uberti, angolo via Goldoni. Quello che noi ci chiediamo, ma è che loro hanno invece la destra ha fatto su Ramelli un ottimo lavoro, è stato per quale motivo Ramelli viene considerato vittima del terrorismo? Pede Novi è una vittima del terrorismo perché è stato sancito e ucciso da prima linea, ma Ramelli è morto nello scontro politico di quegli anni. Allora, perché Baralli, Gaetano Amoroso, Alberto Brasili non sono considerate vittime del terrorismo? E soprattutto, perché, ed è quello che la destra fa, vengono considerate vittime del terrorismo Fausto e Iaio? Allora, Fausto e Iaio sono strumentalizzate dalla destra per fare il parallelismo tra i giovani che vengono vittime della violenza politica. Allora, Fausto e Iaio, che non hanno avuto nemmeno un processo e perciò non hanno nemmeno avuto dei colpevoli condannati, come fai a dire che sono vittime del terrorismo? Perché quello che facevano Fausto e Iaio a Milano al centro sociale Leon Cavallo era lo stesso lavoro che facevamo noi nei nostri collettivi giovanili contro l'eroina. Noi a Rozzano eravamo molto sotto la minaccia, perché Rozzano era una delle zone di spaccio più importanti dall'epoca della parte sud della Lombardia. Da Rozzano si arrivava fino a Pavia e Piacenza. E perciò è ovvio che Fausto e Iaio o sono stati uccisi dai fascisti o sono stati uccisi dalla criminalità organizzata che controllava l'eroina, perché Leon Cavallo è stato quello che ha fatto il dossier eroina e che ha messo nomi e cognomi di chi spacciava in zona. Perciò
Ok, quindi la politica e il terrorismo non c'entra niente in questo caso.
non lo sappiamo. Non sappiamo chi ha ucciso Fausto e Iaio. Non
No,
ci
no,
sono.
certo.
Tutte le piste portano al neofascismo. Tu stesso hai fatto un podcast su Bruto,
Certo, su Mauro Brutto.
giusto?
Sì, Mauro Brutto, che è il
Esatto.
giornalista dell'Unità, che in un certo senso ha riaperto l'inchiesta quando la polizia cercava, in un certo senso, lo dico da prendere anche con le pinze, di chiuderlo o comunque di arginare, la loro morte, la loro uccisione in una contesto legato appunto, come dici tu, agli opposti modi di vedere il mondo, cioè neofascisti e i ragazzi del Leoncavallo. Invece no, poi come abbiamo anche scoperto, probabilmente è un episodio che si incastra in un contesto molto più ampio. Anche le indagini di Mauro Brutto hanno portato poi a far capire che il contesto della sinistra e dei movimenti neofascisti era molto più ampio rispetto a quello che si voleva far credere. Non so, lo dico male, però visto anche considerato dalle autorità come uno scontro tra bande, o mi sbaglio?
No, no, ma anche perché questo qua, tutto questo passaggio che tu stai dicendo, l'inchiesta anche di Brutto andava un po' in quella direzione, è stato sancito poi dal percorso che dal 70, dall'inizio del 78 è arrivato fino agli anni 80. E la violenza fascista a un certo punto, come per incanto, si è fermata e ha iniziato un lavoro che si è intrecciato tra neofascismo e criminalità organizzata, che è arrivata fino alla strage di Bologna. Se tu vai a vedere tutte le carte su Bologna, è evidente che c'è stato un incrocio tra neofascismo, criminalità organizzata, massoneria e poi i servizi segreti, che ci sono sempre, perché hanno depistato da Piazza Fontana fino alla strage del treno dell'84. Perché ti dico questo? Perché a un certo punto nei quartieri popolari come Rozzano, dove l'eroina girava tanto, e come in altri quartieri, noi vedevamo quelli che stavano in San Babila a spacciare droga e stavano insieme a chi gestiva il traffico di eroina nel quartiere. Perciò in tante te lo potrebbero raccontare tutte quelle realtà, tutti quei centri sociali che hanno vissuto questo fenomeno, e l'intreccio neofascismo, criminalità organizzata, voglio dire, è arrivato molto recentemente, se vogliamo ricordare Diabolik, Piscitelli.
Mio padre ha una storia comune, condivisa dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno smentito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando. Tira sassi nel cielo e nel mare. Ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e comincia a sognare. Chiude gli occhi e comincia a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia. A giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che brutte creature. Ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo. La mattina legge molti giornali, è convinto di avere delle idee, e suo figlio è una nave pirata, e suo figlio è una nave pirata. E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia. Dice che il movimento vincerà. I nuovi capi hanno facce serene e cravatte intonate alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato. Si è stancato di seguire aquiloni, si è seduto tra i ricordi vicini e i rumori lontani. guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani.
Quindi tu pensi che sia, come dire, un filone che non si è interrotto, cioè in un certo modo ha continuato a svilupparsi?
Assolutamente no, assolutamente no. Lo Massimo Carminati, Piscitelli, cioè questo rapporto tra criminalità e neofascismo va avanti da adesso, chiaramente in maniera diversa, ma perché sono cambiate anche le modalità della criminalità. Ormai tutti quanti dicono che la criminalità organizzata va su ambiti diversi, dall'agricoltura al traffico di rifiuti, all'andrangheta Milano che sta nei palazzi della borsa anziché stare perciò è cambiato proprio tutto il contesto, perciò oggi sarebbe da fare tutto un altro discorso e sicuramente non siamo in un periodo di violenza come in quegli anni. Ma che, come tu hai detto all'inizio, rendeva cupo questo momento, questo mondo.
Ma volevo chiederti questa cosa, cioè abbiamo fatto anche prima una distinzione, abbiamo detto che c'era questo aspetto cupo, che poi è stato questo momento cupo, che poi è stato definito gli anni di piombo, che però va un po' in contrasto anche con l'esperienza che avevi tu. Ma volevo chiedere, questa situazione di contrapposizione, che effetto faceva, che effetto produceva sulla città?
Produceva questo effetto perché si vanno a leggere le cronache, Milano sembrava che ci fosse il coprifuoco. Noi giravamo tranquillamente la sera, ma attenzione, non era solamente per la questione politica. Ricordiamoci come nel 1970 è iniziato il discorso della criminalità. Si era passati dalla rapina per ingegno, senza armi, ai Vallanzasca, ai rapimenti. Non so se vi ricordate, in quegli anni i sequestri di persona sono state una piaga. Se io sono andato a leggermi su internet, l'ho trovato dal Corriere della Sera, i numeri che salivano in modo esponenziale anno per anno a partire dal 1970 fino al 1975. Cioè, tieni conto che adesso non voglio dire i numeri esatti, ma si parla di 156 omicidi nel 1971 nella provincia di Milano contro i 18 attuali.
Certo, è cambiato molto il panorama, ma anche l'idea, la percezione della sicurezza. Però ad esempio anche i sequestri di persona, adesso io mi occupo di radiografia nera, quindi possiamo parlare anche di quello, cioè erano centinaia, come dire. Ti dico, questo è un dato che in Lombardia nel 77, stiamo parlando di 75 sequestri, cioè sono molto, sono molto alti i numeri. E quindi, guarda, una fonte che ho è questa, che il decennio più critico è stato proprio quello tra il 74 e l'84, in cui solo in Lombardia ci sono stati più di 100 sequestri, come dire, la maggior parte aveva anche dei collegamenti che magari non sono successi appunto a Milano, penso a Torrielli che è successo a Vigevano, oppure quelli successi più verso Como, però avevano un collegamento con la città. La cosa che mi chiedevo io era la percezione di voi giovani, che comunque facevate politica, in un contesto in cui la criminalità sembra o sembrava un po' fuori controllo, aveva un modo di influenzare anche la vostra vita, o comunque voi cercavate di portare avanti la vostra lotta?
No, noi abbiamo continuato a portare avanti quello che abbiamo sempre fatto. Cioè, molti di noi ovviamente ce li siamo persi per strada, ma una delle questioni più drammatiche che ha portato via molti compagni e molte compagne è stata l'eroina, non solamente perché sono morti, ma perché si sono proprio allontanati dalla politica. Però io ho ancora oggi, che sono, voglio dire, non ho mai smesso di fare politica dal 1973, non ho mai smesso, e ho un sacco di persone che ancora le fanno. Certo, i numeri sono diversi, molti sono scomparsi. Adesso io non ti so fare una percentuale, però sicuramente più dell'80% di quelle persone che all'epoca facevano militanza politica fanno altro, non, tu li senti parlare. E io, guarda, io mi ricordo, visto che siamo al 25esimo da Genova, sì. Quando io a Genova nel 2001 feci 5 giorni, perché ero lì tra la parte con gli organizzatori, infatti adesso andrò a Genova per altri 3 giorni. Quando arrivai a Genova, a un certo punto c'era questo clima di lotta, di essere protagonisti di qualche cosa. Ecco, dopo che successero tutti quei fatti, a Milano, mi sembra il giorno dopo, era lunedì o martedì, dopo che successe la questione della DIA, Milano portò in piazza 50.000 persone. Si passò vicino alla prefettura, con la prefettura blindatissima, di cui io vidi in piazza persone che erano anni che non facevano più politica, ed era il 2001, che è la stessa cosa che poi è successa anche recentemente, quando c'è stata la grande manifestazione a Milano per il Leoncavallo.
Ok, quindi perciò, tu dici che non c'è stata una soluzione, cioè nonostante ci sia stato questo grande invasione dell'eroina che ha un po' spento il movimento, pensi che ci sia ancora l'energia per poter lottare in quel modo?
No, io credo che io in questo momento non è che lo dico in modo negativo, lo dico in modo anzi propositivo, sì. Che bisogna comprendere che oggi c'è la necessità di impostare una opposizione che è assolutamente diversa da quella che si sta facendo adesso. Io talvolta rimango perplesso quando sento l'opposizione al governo che fa delle conferenze stampa dove non riesce a uscire al di là della contrapposizione di quello che dice la destra, senza uscire con proposte che siano concrete, perché la gente è un po' stanca di sentirsi dire: se noi andiamo al governo cambiamo la sanità. E da quanti anni che aspettiamo? Faccio la sanità per fare un esempio.
Certo.
Allora, c'è la necessità sicuramente di trovare delle proposte che sono completamente diverse, che chiaramente io non ho la ricetta, ci vogliono, anche perché io faccio parte di quegli anziani, ci deve essere una proposta che riesca ad andare oltre a quello che è la parte istituzionale.
Sì.
Io lo dico perché dico questo, perché la mia vita politica non è mai stata all'interno delle istituzioni, salvo quel periodo in cui che c'è stata Democrazia Proletaria e Rifondazione Comunista che erano al governo o nelle amministrazioni. Però questa cosa qua deve essere compresa più dalle nuove generazioni, che c'è una necessità di essere più concreti su questioni politiche vere.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di super laride montagne, cercando libertà fra rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme. Sangue, il color della bandiera. sulle strade di un nemico assediato. Lasciamo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti.
Voglio fare questa domanda allora. Come pensi che, e chiudiamo così, arriviamo anche a una conclusione, cioè il progetto di memoria antifascista possa raccontare qualche cosa anche ai più giovani?
Noi, chiaramente noi non abbiamo la pretesa di dare linee politiche a nessuno, non ne abbiamo la competenza, non abbiamo la forza, cerchiamo di lavorare sulle istituzioni, sulla questione dell'antifascismo. Ti faccio brevemente un passo indietro. Prima parlavamo di Ramelli.
Sì.
Allora, quando c'è l'anniversario di Ramelli, in simultanea, come se arrivasse l'ordine scritto da Giorgia Meloni, tutti quelli di Fratelli d'Italia fanno il post ricordando Ramelli e in Parlamento arriva la deputata 25enne di Messina che dice: oggi sono triste perché ricordo l'anniversario di Ramelli. Domanda: noi abbiamo mai sentito che un parlamentare dell'opposizione attuale, cioè o AVS o Partito Democratico o altri, in Parlamento il giorno in cui muore, che si ricorda Baralli, si dice oggi voglio... Perché se facessero una cosa del genere non passerebbe giorno che in Parlamento si ricorda la vittima per mano fascista.
Beh,
non dico
allora,
ogni giorno, ma quasi.
Beh, allora però questa è un'occasione per dire a tutti di seguire Memoria Antifascista, per provare comunque in qualche modo a riallacciare anche, direi, noi di sinistra con un passato che non è così lontano.
Ma sì, allora noi l'invito lo facciamo, noi dialoghiamo con tutti, dialoghiamo. Cioè io dialogo con l'AMPI piuttosto che con la CGIL, con AVS, un po' meno col Partito Democratico, ma non per colpa nostra. Col Partito Democratico abbiamo avuto rapporti così occasionali, poi per carità abbiamo rapporti attualmente...
Esatto.
Se vi siete protetti nei rapporti occasionali col Partito Democratico.
sì, usiamo la pillola.
Va bene.
Va bene, comunque
grazie.
È molto interessante il tuo progetto, mi piace molto l'idea che comunque ci sia una Milano che è ricca di episodi nelle singole vie, e quindi invitiamo chi ci ascolta anche a seguire Memoria Antifascista, perché ci sono dei momenti in cui ricordare è importante anche per sapere da dove arriviamo.
Benissimo, Walter, non so se vuoi dare un sito, un indirizzo social ai nostri ascoltatori per seguire Memoria Antifascista.
Ma noi abbiamo la pagina Instagram che è memoria_antifascista, se no basta su Facebook mettere memoria antifascista, abbiamo una nostra mail che è memoria.antifascista@gmail.com. Però sui social ci si vede spesso e volentieri. Poi se si frequentassero le piazze ci troverebbero sempre. Ecco.
Perfetto. Noi ti ringraziamo e ricordiamo anche i nostri social a questo punto di Radiografia Nera, che ci trovate su Instagram e su Facebook, e potete contattarci, visto che questa è l'ultima puntata di questo ciclo estivo di Radiografia Pop, anche nelle prossime settimane all'indirizzo radiografianera@radiopopolare.it. E con questo chiudiamo quindi questo mini ciclo di 4 puntate che ritroverete poi sulla pagina di Radio Popolare nella sezione, apposita sezione podcast di Radiografia Nera.
Bene, allora grazie a tutti, speriamo che vi sia piaciuto questo ciclo. Grazie Walter.
Grazie.
Grazie a voi, grazie dell'invito, è stata una bella chiacchierata, mi ha fatto molto piacere.
Anche a noi.
E grazie Matteo Liuzzi, al prossimo
Francesco
anno.
Tragni. Ciao.
Ciao a tutti.
Di italiani mandati.